Ciacin, siamo in data della conferma, eccola qui.
Niente, oggi ho dei problemi tecnici.
No, però va molto bene. Oggi sei molto sportiva, tra le altre cose, ti devo dire, ti faccio io i complimenti.
Va bene.
Okay.
Un giorno un giorno un po' elegante, un giorno un po' sportiva. Bene. Poi sai, dipende come ci alziamo noi la mattina.
Allora, sì, voi siete così. Voi donne siete così, ahimè, che come tira il vento la mattina. Vabbè, comunque andiamo avanti. Cinzia, senti, facciamo una cosa, ci sono degli audio, li vogliamo ascoltare insieme in attesa dell'arrivo dei prossimi ospiti? Dai.
Pari interista antijuventino, purtroppo noi interisti siamo abituati a queste sofferenze, gioie e sofferenze miste. La gioia per l'anniversario di 10 anni del triplete nell'azzurro, ovviamente, e poi il dolore per quanto riguarda la morte di Gigi Simone, un allenatore gentiluomo top, che io ricordo benissimo quando allenava ovviamente Zamorano, Ronaldo e Moriero, contemporaneamente a Zanetti, tutti gli altri che sappiamo, con la vittoria della Coppa UEFA. E noi interisti siamo abituati, purtroppo la Juventus ci ha sempre messo il bastone fra le ruote, ovviamente. Adesso noi festeggiamo a maggio ogni anno il triplete, quest'anno 10 anni, e purtroppo la Juve ogni anno a maggio non festeggia, anzi esce dall'Europa.
Però ti faccio una correzione al nostro amico, che oggi in realtà noi lo abbiamo fatto negli anni precedenti, oggi in realtà festeggia anche la Juventus, perché il 22 maggio del 96 vinceva la Champions League, quindi anche la Juve ha modo per festeggiare, ci mancherebbe, sono 24 anni da quella vittoria. Oggi noi abbiamo scelto, come diciamo così, storia quella dell'Inter, sono 10 anni per quello che rappresenta, però anche la Juve. Io però posso dire una cosa, uscirei da questa cosa sempre dell'anti, cioè oggi l'interista si deve godere la giornata, che è bellissima perché ricorda la Champions League, da una parte è brutta perché c'è la scomparsa di Gigi Simone, la vita è anche questa, dove viaggiano, come abbiamo detto spesso, in parallelo la gioia e il dolore. Purtroppo si intrecciano, anche si sovrappongono, viaggiano di pari passi come in questo caso, però bisogna godersi questo senza sta a pensare all'anti-juventino, all'anti-interista eccetera. Cioè, io credo che c'è spazio per tutti per poter gioire, abbiamo festeggiato i 35 anni del Verona, i 20 anni della Lazio, le date della Juventus, lo faremo e sempre si farà, quindi dobbiamo godere di questo. Uno sportivo deve pure ammettere, al di là dell'appartenenza, che quella è una bella storia di calcio, no? Questa dell'Inter come le altre. Va bene, questo è un pensiero con il massimo sempre rispetto. Allora, ci sono tutte e due gli ospiti, me li vado subito a presentare, mi fa molto piacere. Allora, Alberto Cerruti, ciao Alberto, ben trovato.
Eccomi qua, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Grazie per aver accettato questo invito volante oggi, e poi adesso spieghiamo anche il perché, ci fa molto piacere. E poi c'è l'avvocato Roberto Afeltra, ciao Roberto, ben trovato.
Ciao a tutti, ben trovati, mi hai dato questa notizia ferale della morte del carissimo Simone, un grande signore oltre che un grande allenatore, che ha perso una sola volta la testa, limitatamente, in quel malefico 1998. E poi un saluto al direttore Cerruti, che io ogni lunedì mattina ascolto nella loro magnifica trasmissione radiofonica.
Grazie avvocato, grazie mille.
Allora, visto che l'avvocato Afeltra, che è un nostro amico, poi ci illustra sempre le questioni, diciamo così, legate al calcio dal punto di vista di quello che succede, i contratti, i giocatori eccetera, però ha citato Simone, io approfitto anche della presenza di Cerruti, perché Alberto, qui questo libro Simone si nasce, Carmignani, Tronchetti, Ghedini, e con la tua prefazione, la prefazione di Alberto Cerruti, 3 vite per il calcio. 81 anni, scomparso oggi, non stava bene da un po' di tempo, ne avevamo, insomma, quando arrivò la notizia all'epoca della sua situazione, e oggi purtroppo questa della sua scomparsa. Alberto, ti lascio a te un po' il pensiero, perché abbiamo raccolto tante testimonianze, soprattutto dell'uomo Simone oggi.
Beh, voi non ci crederete, ma io ho la pelle d'oca, perché sono e uso il presente, non l'imperfetto, sono molto legato a Gigi Simone e alla sua famiglia. In questo momento voglio ricordare e abbracciare la Monica, la signora Monica, il figlio Leonardo, di appena 20 anni, tra l'altro tifoso del Milan. Io ho avuto la fortuna di conoscere Simone quando allenava il Genoa negli anni 80, e allora al Milan c'era Radice, che era molto duro, molto brusco, e io scherzando dicevo che lui era il vero Gigi. E da allora io l'ho sempre chiamato il vero Gigi, l'ho anche scritto in quella prefazione. Mi ha dato una grande gioia quando mi ha chiesto di scrivere la prefazione, e sono legato a lui da tanti ricordi. Io ero a Parigi il 6 maggio 1998 quando vinse la Coppa UEFA 3-0 contro la Lazio. È stata la prima Coppa internazionale vinta dall'Inter di Moratti. Oggi si celebra il triplete del 22 maggio 2010 e quella fu la prima Coppa. Un signor allenatore, un allenatore signore, che ha sempre mantenuto uno stile. Prima diceva l'avvocato ha perso la testa una volta, ma se vogliamo, in quel giorno a Torino con l'arbitro Ceccarini, lui disse si vergogni, si vergogni. Cioè anche nella rabbia riuscì a essere esatto. Signore, non bestemmiò, non urlò. Ecco, quello fa capire la dimensione dell'uomo. Un'altra particolare che fa capire proprio la dimensione dell'uomo, sottolineo dell'uomo prima che dell'allenatore, quando l'Inter vinse quella Coppa UEFA, lui scappò subito negli spogliatoi, non c'è nelle foto della festa, perché voleva lasciare il palcoscenico, voleva lasciare le foto ai giocatori. E io conserverò per sempre il ricordo dell'ultima volta in cui l'ho visto a Marina di Pisa. Gli avevo preparato una pagina per i suoi 80 anni che ha compiuto il 22 gennaio 2019, un anno fa. Abbiamo fatto un pranzo con la moglie, con il figlio, è stata una giornata magnifica e lui si è confidato, si è lasciato andare, ha parlato della sua vita. Lui è anche grande tifoso del Toro, aveva visto il grande Torino con suo papà a Bologna per la prima volta e quindi molto legato al Toro, un uomo straordinario. Ecco, mi fermo perché come potete capire sono emozionato e andrei avanti troppo per i tempi raddoppanti.
No, ma Alberto, l'emozione va anche vissuta, quindi non ti devi assolutamente scusare né preoccupare dei tempi, ci mancherebbe. Vado da Roberto Feltra perché vado da te.
Io ho ascoltato veramente in grande silenzio, in grande emozione anche io le parole giustissime che ha detto Alberto Cerruti. Io ho avuto la possibilità qualche volta a Roma, quando lui allenava la Lazio, di poterlo avvicinare. Ecco, io quando dicevo ha perso la testa, per Simoni già dire si vergogni era perdere la testa. Io non ho mai avuto, onestamente, sono oltre 40 anni di calcio, rapporti diretti con una persona così educata, soprattutto educata e signore, ecco. E infatti io onestamente rimasi molto male umanamente oltre che tecnicamente quando fu nell'inverno 98 allontanato dalla guida dell'Inter. Veramente una grande perdita per il calcio italiano, ma per tutti coloro i quali ha avuto la gioia e il piacere di potergli star vicino, ecco.
Alberto, ti posso chiedere una cosa, poi andiamo avanti magari, però ti voglio chiedere, Alberto, se visto l'episodio che citava l'avvocato Feltra, quella separazione con l'Inter, tu che l'hai conosciuto molto bene, ecco, ti ha mai detto qualcosa chiacchierando con lui?
Lui ha sofferto perché ha saputo di essere esonerato dall'Inter in macchina quando tornava da Coverciano, dove gli avevano appena consegnato la panchina d'oro. Lo chiamò per conto di Moratti, e tra l'altro l'Inter aveva vinto le ultime due partite contro il Real Madrid in una fase di girone di Champions e contro la Salernitana San Siro, quindi era anche un momento particolare sbagliato. Devo dire che Moratti, da gran signore qual è, ha sempre riconosciuto di avere sbagliato a mandare via Simoni, tanto è vero che sono rimasti in ottimi rapporti. E tutti gli anni, mi diceva in quel giorno che ci siamo trovati un anno e mezzo fa, arrivava sempre il panettone di Moratti e la signora Monica diceva panettone one one, per far capire quanto era grande. E anche oggi Moratti ha avuto delle parole stupende, e aggiungo che lui è stato male il 20 giugno di un anno fa, la notizia era uscita due giorni dopo perché la famiglia è molto riservata, e Moratti è stato tra i pochissimi che è andato a trovarlo, anche se lui era incosciente, però Moratti ha voluto stare vicino alla famiglia subito nei primi giorni della malattia. E un'altra persona che merita di essere ricordata è Marcello Lippi, stato avversario di Simoni. Non avevano particolari rapporti di amicizia, però tre mesi fa, in occasione del compleanno di Simoni, anzi più di tre mesi fa, era il 22 gennaio,
Lippi, che viveva, anzi vive a Viareggio, vicino alla struttura dove allora era ricoverato Simoni, sapendo che era lì, Lippi andò a trovare Simoni. E questo gli fa onore, e questo è stato un bellissimo gesto che ha colpito molto la moglie Monica, perché non si aspettava che Lippi, ripeto, avevano buoni rapporti ma non erano particolarmente amici, non si aspettava che Lippi lo andasse a trovare.
Le storie di calcio. Cinzia, vengo da te, facciamo un po' di domande.
Posso dire
prego,
una cosa?
Prego.
Ma volevo richiamare la grande memoria e la grande bravura di Alberto Ceruti. Certe volte la vita ti pone davanti a delle cose che a vederle adesso sono di una causalità incredibile. Ricordiamo l'attacco del Torino: Simoni, Ferrini, Combin, Moschino e Facchin. Di questi cinque signori giocatori, tre, Simoni, Ferrini e Moschino, sono deceduti tutti per lo stesso motivo: aneurisma cerebrale, chi è durato di più, chi è durato di meno. Guarda quanto è purtroppo becero e varo il destino a volte.
Allora, io volevo fare una panoramica veloce proprio sui messaggi di cordoglio delle diverse società. Lo ricorda il Napoli su Twitter, scrive: ci uniamo al dolore della famiglia. E poi anche la Lazio, profondo cordoglio per la sua scomparsa, scrive la società di Lotito. E poi il Gubbio: giorno veramente triste, artefice della nostra Serie B. Veramente tanti. Poi da Versa, mi sembra che già lo avevi letto.
Sì, da Versa l'abbiamo letto.
Triste, grande uomo che mi è sempre stato vicino. E poi il Pisa: addio all'allenatore del secolo, ci portò due volte in paradiso. Ecco, in questo momento le porte del paradiso.
Grazie Cinzia, grazie
per lui,
per questa testimonianza. E allora, avvocato, approfitto un attimo adesso, intanto vi approfitto un attimo della presenza dell'avvocato.
Cose brutte, veramente.
Prego.
Diciamo che lo spettacolo deve andare avanti. Ultima citazione: se ci fosse ancora Sandro Ciotti, direbbe, come avrebbe sempre detto in questi casi, ciao Gigi, ricordati di noi.
Bello, sì, ma purtroppo oggi l'abbiamo detto. Guarda, noi abbiamo iniziato proprio festeggiando, celebrando la Champions dell'Inter, e poi è arrivata questa notizia. Però è proprio la gioia e dolore che viaggiano sempre. Prego, non so, Alberto, stavi dicendo qualcosa?
No, stavo ascoltando, ma posso dire che Simoni ha lavorato, è stato apprezzato in tante città italiane,
sì.
È l'allenatore che ha portato 7 squadre dalla Serie B alla Serie A,
questo è uno
dei tanti record suoi. E poi un altro record suo è quello di essere stato giocatore, allenatore e anche presidente. Lui è stato presidente della Cremonese, ha lanciato tanti giovani, ha fatto crescere tanti giovani, quindi non è mai stato un accentratore, ha sempre lasciato spazio a tutti. E oggi in tante città, io penso a Cremona, a Napoli, a Roma, ovviamente all'Inter, tutti lo ricordano con affetto e simpatia, perché era impossibile,
era impossibile
andare d'accordo con Simoni. Ecco, persino Moratti, che lo ha licenziato, poi si è pentito per tutta la vita. E oggi sono convinto che sicuramente andrà a Pisa vicino alla moglie.
Tant'è Alberto,
un abbraccio.
No, ma Alberto, l'abbiamo avuto proprio pochi istanti fa, il presidente Moratti, sia per celebrare il triplete ma anche per ricordare Gigi Simoni. Ha detto delle parole splendide, soprattutto la grande vicinanza del presidente alla famiglia, naturalmente. Allora, vi voglio chiedere però, parto dall'avvocato, un po' lo scenario che stiamo vivendo, avvocato, relativo insomma a tutte le faccende. Abbiamo visto anche like con i contratti e il pagamento degli stipendi, insomma, qual è lo scenario, avvocato?
Lo scenario è chiarissimo. Anche ieri il mio amico l'avvocato Calcagno ha ribadito quello che da tempo legalmente si può dire. C'è stato un intervento a gamba tesa del governo, che ricordo è la prima volta dal 2003 che interviene nel calcio, che ha messo la cosiddetta bollinatura del decreto legge alla possibilità per la federazione di stravolgere tutta la parte finale, di allungare la stagione agonistica al 30 di agosto, allungare i forse non comprendendo i guasti che avrebbe combinato quindi tutti i contratti dal 1 luglio al 30 agosto, quindi con una grandissima ricaduta sui prestiti, sui giocatori che già si sono impegnati per la prossima stagione e che vedono i loro contratti inefficaci. Facciamo due casi eclatanti per tutti, Kulusevski e Petagna. Ha consentito alle società per la prima volta dal 1991 di potersi iscrivere al prossimo campionato senza rispettare il vincolo previdenziale, erariale e di pagamento di tutti quanti gli stipendi. Ha consentito alcune cose anche positive, ma soprattutto ha tolto al CONI la possibilità di dire l'ultima parola sulle modifiche statutarie, organizzative e regolamentari di tutte le federazioni sportive, e pertanto la federazione può, ovviamente il campionato ricomincia, ma per evitare quello scempio proprio fisico di far giocare a luglio, a giugno e a tutto luglio alle 16.30 o alle 18, quindi con 30-35 gradi, ogni tre giorni i calciatori, e già so di diversi preparatori atletici che hanno esposto le gravi difficoltà fisiche per i calciatori, che poi arriverebbero fino a luglio 2021 con gli europei senza fare nessun tipo di sosta. Ripeto, si va in campo, si deve andare in campo, secondo me ci si fermerà a breve e si arriverà al format dei playoff per assegnare scudetto, retrocessioni in Serie A e in Serie B. Resta il punto interrogativo della Serie C, perché già il presidente Ghirelli ha detto noi non siamo in grado di continuare, e aveva già dato il modo e la maniera per arrivare alla conclusione. Ma soprattutto il mitaccio, con la norma di legge che è il massimo rispetto ai regolamenti, nessuno potrà impugnare le decisioni federali di modificare il format, perché nel diritto civile manca il diritto acquisito, cosa che c'è invece nel penale, e quindi nessuno si potrà lamentare al collegio di garanzia e poi dopo al TAR che la federazione, con le maggioranze in consiglio federale necessarie, abbia modificato il format.
Alberto Cerruti, sarà questo lo scenario? Abbiamo perso Alberto Cerruti. Cinzia, insomma, lo scenario è questo, quello che ci illustrava l'avvocato che ci sta illustrando. L'avvocato
in
che...
realtà.
Quindi una cosa solo, Roberto, sei convinto che si vada per i playoff tu? Perché pensi che questa formula.
Non possono fare proprio questo. Cioè, ci scrivono in molti sui playoff che sarebbe una decisione. Non bella, non gradita da parte dei tifosi.
124, tu dici 124 partite non si possono fare.
Ma se voi ascoltate tutti i preparatori atletici, non ne faccio i nomi per motivi di privacy, con i quali io ho parlato negli ultimi giorni, hanno addirittura affermato che dalla domenica al mercoledì non c'è la certezza di recuperare il cosiddetto glicomino, che sarebbe il minimo degli zuccheri che si possono avere, il che vuol dire che si gioca sempre in riserva fisica. È chiaro che le squadre che avranno più giocatori, le rose più ampie, hanno la possibilità di averne più rispetto a quelle che le hanno più ristrette. Ma alla fine, secondo me, è difficilissimo, anche perché quando si arriva al 2 agosto, al 3 agosto, poi quando ricominci? Ci vuole il tempo per fare la nuova preparazione, per fare l'interruzione, le ferie che questi qua non hanno mai fatto.
Però le ferie, dai, aspetta un attimo, Roberto, voglio sentire.
Riposare,
Ho capito, però insomma, sono stati pure due mesi fermi. Sono stati anche due mesi fermi. Adesso,
cioè,
con tutto il rispetto,
è
un'emergenza. Pure noi siamo in emergenza. Le ferie, pure noi, mi sa che ne facciamo. Insomma, tanto per dire.
No, le ferie è l'ultima cosa, ma il problema è che dovendo sempre giocare, arrivano a luglio dell'anno prossimo senza fermarsi mai.
Compreranno qualche giocatore in più. Alberto, Cerruti, Alberto, un po' il tuo pensiero e chiudiamo.
Ho sentito l'avvocato, sono d'accordo. Si dice che sarà come il mondiale, è una grossa sciocchezza. Io ho seguito 8 mondiali, ma non si gioca ogni 3 giorni al mondiale. Al mondiale la squadra che vince gioca 7 partite nell'arco di un mese. Qui invece si devono giocare 12 partite ogni 3 giorni, e quindi sono d'accordo con quello che diceva l'avvocato e con quello che ha detto Zaccheroni, è una follia.
Alberto, mi permetto di darle del tu, non sono 12 le partite, devono essere 13 più Inter Sampdoria, le altre 3 che vanno giocate prima, e c'è il problema della Regione Lombardia. La federazione dovrà avere la forza, perché il decreto legge gliel'ha dato, di imporre all'Inter, al Milan e al Brescia di giocare in campo neutro almeno due partite, e loro poi non possono giocare prima del 20 giugno, perché siccome non si possono iniziare gli allenamenti collettivi prima del 28 maggio, in modo da salvare anche lo stipendio di maggio, diciamocelo molto chiaramente, da parte delle società, dal 28 maggio, tre settimane, si arriva al 20 giugno, abbiamo esattamente 13 buchi, manca la quattordicesima. Ma poi c'è un problema incredibile, la follia vera, caro direttore.
E quindi qual è la
legge?
E quindi secondo voi
non c'è soluzione, perché poi c'è un problema giuridico, in quanto l'Italia è l'unico paese europeo che ha deciso per legge la questione sportiva. Come ci mettiamo con il Paris Saint-Germain, che è ancora nelle coppe europee, la cui stagione si è conclusa il 30 giugno e quindi avrà giocatori fuori contratto? Io faccio il caso di Cavani, per esempio. Oppure il primo giugno potremo fare il caso di Icardi, se la vicenda prende una certa piega. Questo è il punto. Quindi... non hanno valutato la fondatezza di quelle, a fronte di due cose fondamentali, che sono la garanzia di tutti gli operatori del diritto, cioè dello sport, giocatori o non giocatori, di avere gli stipendi garantiti con la cassa integrazione fino a 50.000 euro lordi, che li copre per 9 settimane fitto a tutto il mese di agosto. Questo è il grande vantaggio che ha avuto le società di calcio di Serie A e di Serie B. La omissione, sospensione o cancellazione dell'IRAP dell'anno in corso. Terza cosa, la possibilità di non avere più né fideiussioni né garanzie per iscriversi al campionato. Vi faccio un esempio classico. Le società di calcio sono delle società, come tutte le altre società italiane, iscritte al registro delle imprese. Se una società iscritta al registro delle imprese vuole avere un appalto pubblico o comunque concorre in un appalto superiore a 250.000 euro, deve avere il cosiddetto DURC in regola, cioè il pagamento fino alla penultima mensilità. Vi spiegate perché si è fatta eccezione solo per le squadre di calcio che, ripeto, per la prima volta potranno iscriversi alla stagione 2020-2021 avendo pagato l'ultimo stipendio a febbraio e al netto dei contributi? Perché il decreto legge dice che sono al netto dei contributi. Queste sono le cose che io mi auguro che il direttore Cerruti possa farsene portatori. La stampa non lo dice questo, non lo sottolinea.
Alberto?
Beh, io non sono direttore, quindi posso soltanto sperare che altri più qualificati di me lo facciano, però vedo che tutti vogliono riprendere, perché la verità è che ancora una volta comanda il business e non comanda lo sport e non comanda il buon senso.
Beh, saremo un po' a vedere, poi ci ritorneremo naturalmente su questo. Io, siccome devo andare in pausa, voglio... intanto c'è un messaggio al volo che vado da Cinzia, proprio lo prendo al volo.
Più che playoff dovrebbero fare una finale scudetto Juve-Lazio, uno spareggio Champions Roma-Atalanta, uno spareggio Europa League Milan-Napoli, uno spareggio retrocessione Genoa-Lecce. Questo è il suggerimento del nostro radioascoltatore.
Sei d'accordo, Alberto Cerruti, con questo suggerimento?
No, io non sono d'accordo sull'ipotesi playoff e playout. Io fermerei il campionato cristallizzando la classifica che c'è adesso. Purtroppo è successo quello che è successo, non è colpa di nessuno.
Roberto Feltra, sei d'accordo?
Anche io, ma se non ci fosse la volontà di chiudere con playoff e playout, non capisco perché si è dovuto fare, ripeto, per la prima volta un decreto legge.
Ma saremo un po' a vedere, dai. Allora, grazie a Roberto Feltra e Alberto
grazie
Cerruti. Un abbraccio veramente
grazie.
Forte.
E un abbraccio a Simone e alla sua famiglia.